Buonasera, benvenuti a Badabing qui su Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, pericolosa e intransigente per una nuova puntata, anzi per la seconda parte di film distopici. Oggi abbiamo un cast di eccezione, come si dice in queste occasioni, e vado a presentare subito, a salutare Chiara Del Fiacco. Chiara, ci sei?
Ciao, ciao, buonasera a tutti.
Buonasera Chiara.
Stata.
Bene, bene. Ma tra l'altro so che tu sei in compagnia di una guest star, giusto?
Sì, il nostro caporedattore che ci è venuto a trovare nel suo pellegrinaggio italiano.
Bene.
E si è fermato qui a Roma.
Bene.
Adesso ve lo passo subito, così ci fa un saluto.
Sì,
e
allora
poi ricominciamo.
Va bene,
sì,
va
lo
bene.
Passo subito.
Grazie Chiara, ciao. Allora salutiamo Andrea Bonazza che è qui con noi, anche se chiaramente siamo tutti dislocati, ognuno nelle proprie abitazioni. Andrea?
Ciao Francesca.
Andrea, buonasera.
Come andiamo?
Bene, bene, tutto bene. Insomma, la solita quarantena che va avanti. Però noi siamo molto contenti di essere qua ai microfoni di Radio Bandiera Nera per poter fare un po' di informazione. Andrea, ci piace parecchio. E quindi dai, alla grande.
Assolutamente. Poi il programma di Chiara, insomma, spinge,
sì,
spinge tanto come per ascolti e per consigli anche di occupare il nostro tempo davanti non a Radio Bandiera Nera ma anche davanti alla TV ogni tanto, no?
Assolutamente,
con qualche film che sia
sì,
anche educativo.
Assolutamente sì, vabbè, ma Chiara comunque è una delle grandi firme del primato nazionale, quindi non poteva essere che
sì,
un successo, insomma.
Sì,
bene, bene.
Un altro tempo, dai.
Va bene.
Ti rilascio Chiara, ciao.
Grazie,
Francesca,
Andrea.
Ciao a tutti.
Ciao, 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 ciao.
Eccoci, ricordiamo che siamo in diretta telefonica perché
sì, certo,
siamo tutti confinati, ognuno
ognuno nella propria abitazione.
Esatto.
Terrorizzati che se esci qualche spione ti chiama pure le guardie, quindi.
E ci sta perché qui dalla finestra
sì,
vediamo una persona un po' strana che ci osserva,
sì,
quindi adesso mi allontano. Non vorrei che ci sparasse a vista.
È un po' una situazione, tu che sei un'esperta di filmografia, è un po' una situazione hitchcockiana dove lo spione.
Esatto, sì, l'uomo alla finestra.
L'uomo
donna,
alla finestra, sì,
sì.
Quella era la finestra sul cortile,
era,
però diciamo.
Sì, avevamo la donna, e peraltro un film che ho visto stanno rifacendo, purtroppo stanno rifacendo tutti queste grandi opere che insomma sarebbero, ecco, intoccabili. E,
ah, un remake.
Così,
dici, stanno rifacendo
sì, un remake. Sì,
sì.
Aspetta che mi sposto perché così almeno iniziamo, ecco, la puntata
sì,
non come si deve al silenzio,
no.
Lontano da ogni spione. sì, perché qui c'è da aver paura con questi film
sì,
che...
Sì,
questi
sì,
film
sì,
che abbiamo visto, di cui abbiamo parlato l'altra domenica, insomma, come prima parte, poi abbiamo detto facciamo un'altra puntata e qui forse ce ne esce anche una terza perché più scavo e più trovo.
è una vena d'oro come del Klondike, no? Quindi...
Esatto. Noi siamo i cercatori, poi tu lo sai che io lo dico sempre, io vengo dal passato.
Bene.
Allora ho scovato, insomma, a parte quelli che non erano entrati nella prima puntata, altre perle di cui mi ero dimenticata, e direi subito, perché giustamente tanti ascoltatori ci hanno chiesto anche, sì, ma giustamente Mad Max non ce ne avete parlato, tanti altri film adesso parliamo, partiamo proprio non con Mad Max, perché vorrei finire prima appunto quelli della prima puntata. Eravamo rimasti a Rollerball, sì, di cui non avevamo parlato.
Sì.
Rollerball anche lui ha ricevuto un remake, però il primo originale è del 1975, di Norman Jewison, e ambientato nel 2018, quindi
mamma mia,
alle porte,
già
nel passato. Allora, questo realizzatore appunto aveva pensato questo 2018, quindi un futuro molto lontano rispetto al 1975, un futuro apocalittico in cui i governi erano stati sostituiti dalle corporazioni globalizzate, ecco, quindi già una cosa che la vediamo un po' come realtà, no? Perché questo è il senso della puntata, ma la finzione si ferma dove inizia la realtà.
Certo.
E qui siamo nel 2018, non abbiamo più dei governi, abbiamo delle corporazioni globalizzate che controllano vari settori dell'economia industrializzata di questo momento, quindi abbiamo le fonti energetiche, il cibo, l'intrattenimento, eccetera eccetera. La cosa interessante è che questa economia che viene appunto immaginata da Jewison ha eliminato guerre e conflitti sociali, però a quale prezzo? Al prezzo della radicale diminuzione delle libertà individuali.
Certo.
Quindi i cittadini sono tutti felici a casa con il loro televisore, ma hanno dovuto rinunciare a molte cose. E appunto le libertà individuali, e per esprimere, diciamo, le tendenze aggressive che comunque restano in seno a una società in cui appunto appacificata, diciamo, queste tendenze dei cittadini vengono confluite in un gioco che si chiama Rollerball, che... Allora, adesso, se questo è un film di cui c'è stato fatto anche un libro, in cui Umberto Eco fece un articolo in cui spiegava appunto la sua idea di come questo Rollerball potesse essere il calcio moderno.
Okay.
E quindi, diciamo, un gioco in cui gli spettatori sono lì e praticamente non esprimono nulla, cioè loro vivono attraverso la violenza del gioco quelle che sono le loro libertà perdute, ecco, quindi è interessante anche questo aspetto. E questo sport istituzionalizzato, così proprio come il calcio, se vogliamo credere appunto a Umberto Eco, però è uno sport ultraviolento ed è considerato come lo strumento dell'impero, quindi strumentum regni, cioè come un po' anche si rifà sicuramente al Colosseo dell'epoca, in cui i giochi circensi venivano a confluire quella che era la velleità, diciamo, rivoluzionaria sopita del popolo. E ogni però esploit individuale viene schiacciato e viene confluito nella squadra. La squadra non rappresenta il team come lo possiamo magari immaginare
noi.
Ma rappresenta la corporazione, per cui ogni giocatore non ha una faccia, cioè loro partecipano in quanto appunto parte della corporazione. Ovviamente a questo punto abbiamo però un problema, perché uno di questi giocatori, che è molto amato dal pubblico, che si chiama Jonathan, è, diciamo, uscito un po' fuori dai ranghi, diciamo, e quindi la corporazione è preoccupata per la sua popolarità.
Certo, qualsiasi atto poi di ribellione o di diversità in una società omologata crea preoccupazione.
Esatto, lui è un veterano del gioco carismatico, quindi non è un giovane, è un uomo di una certa età, che però è molto troppo popolare. E in questo gioco appunto ultraviolento gli viene detto, a un certo punto, da questo Bartolomeo, che è il capo, diciamo, di questa corporazione di intrattenimento, di farsi da parte, cioè lui giocherà un'ultima gara e poi si dovrà andare in pensione. Lui non ci sta, perché dice: ma perché io a me piace avere questo successo, questo ruolo, per me è importante tutto, e a suo dovrà fare in modo di, lui quello che vuole è trionfare su questo sistema. Per trionfare questo sistema, poverino, lui gli hanno fatto praticamente, già gli hanno preparato già tutto, la sua moglie che è a favore del sistema e tutto, se ne andrà, si metterà da parte per una nuova moglie, per cui lui viene praticamente, cioè gli viene data una nuova donna, giovane, bella e tutto quanto, e però lui insomma si continua a chiedere, tanto da arrivare a interrogare proprio il computer, che è quello fondamentale che raccoglie tutta la memoria storica di questa società, e si chiama Zero questo computer. Quindi che cosa succede? Alla fine, senza dare spoiler e tutto, però è uno dei casi in cui questo eroe trionfa, ma a che prezzo? Lui dovrà distruggere tutta la memoria, dovrà distruggere la sua storia personale, la sua storia familiare, e tutti periranno affinché lui possa sopraffare. Quindi è, diciamo, una storia che ci fa capire quale enorme sacrificio debba fare l'uomo che si ribella contro l'autorità. Cioè,
comunque
è vero che lui,
la parola, sì, proprio sacrificio, è proprio un atto sacro, quindi probabilmente,
esatto,
servono atti eroici, atti sacri per cambiare.
Sì, e lui non sarà capito di questa cosa, perché ovviamente il male che ci sarà intorno a lui dalla sua scelta sarà comunque quello di, appunto, sacrificare i suoi affetti, le sue amicizie, i suoi compagni di squadra che verranno uccisi durante quest'ultima gara,
certo,
a cui lui però ecco, qui è molto forte questo film. Allora, è un film che è invecchiato un po' male, è stato fatto un remake nel 2004, negli anni 2000, ora non mi ricordo esattamente quanto, che è terribile, proprio bruttissimo. È un film che è invecchiato male perché, appunto, è questa carica di ultraviolenza, ed è comunque un film del 75, quindi con tutta una serie di limiti, per carità,
certo,
però è
certo,
interessante per il messaggio, appunto, disperato che porta. Insomma, qui sì, si può recuperare se stesso, lo scotto da pagare la distruzione,
certo.
Quindi è molto nichilista come film. Lui arriverà addirittura a distruggere le videocassette che aveva fatto con la sua moglie, che rappresentavano la storia della sua famiglia, quindi
è un
molto
reset totale,
per...
è proprio un reset totale.
È un reset totale, sì, sì, esatto.
Certo.
Quindi è uno di quei film, insomma, molto forti, molto, molto interessanti.
Senti, Chiara, ci scrivono su WhatsApp, sì, anzi, se volete farlo per comunicare con noi e fare domande a Chiara, il numero lo ricordiamo velocemente, ma è su Instagram e lo potete trovare, 388-1175057. E ci chiedono, appunto, Chiara, dove è possibile però reperire questi film, se ci sono delle piattaforme, perché adesso è tutto molto Netflix, molto Sky, e quindi diventa un po' difficile.
Purtroppo questi film, certo, è chiaro, non sono quei film che troviamo su Netflix. C'è ancora la possibilità di scaricarli da internet,
quindi facendo una piccola ricerca,
sì,
si può fare.
Con una ricerca si trovano, oppure acquistare il DVD. Questa è una cosa che capisco sia,
certo,
oggi è molto anacronistica, però in realtà è possibile anche acquistare il DVD, si trova assolutamente su qualsiasi piattaforma.
Poi, siccome Chiara è così brava, se non lo trovate vi mandiamo Chiara che ve lo recita a casa, perché è talmente preparata.
Sai che cosa orribile, però.
No.
No, però se volete poi ce lo chiedete in privato, e Sebastien, che è il re del scaricare le cose da internet, vi spiegherà come fare.
Bene, bene, allora poi gli hai accollato questa pratica tremenda.
Meglio di me che lo recito questo.
Io mi chiamo fuori, andiamo a sentire un pezzo e poi torniamo subito con Chiara del Fiacco, il film sulla distopia. eccoci tornati su Badabing Radio Bandiera Nera insieme a Chiara del Fiacco. Allora, questa canzone è molto allegra, invece adesso andiamo a parlare di un altro film distopico. Distopico, lo ricordiamo per i nostri ascoltatori, sono film su realtà che non vorremmo mai vivere, Chiara, di fatto, giusto?
Esatto, sì sì, la distopia è il contrario dell'utopia. L'utopia è la società che si sogna, che si vorrebbe vivere, la distopia invece è quella società che è un incubo, che assolutamente non si vorrebbe vivere. È interessante in questo momento storico che noi ci troviamo a vivere, proprio perché appunto qui ci chiediamo, ma sarà qui, sembra proprio di vivere una distopia, insomma, certo. in questo sì. momento.
Anche quella reale che è un po' distopica, anche prima di questi coronavirus, certe volte ci troviamo
in
veramente degli scenari agghiaccianti. Allora, Chiara, di che ci parli ora?
Allora, adesso direi che è arrivato il momento di Blade Runner,
capolavoro.
Esatto, è uno dei filmoni proprio Ridley Scott, quindi parliamo di un grandissimo realizzatore di film, certo. Un'opera pazzesca del 1982, basata sul romanzo del 1968, Il cacciatore di android, di niente popò di meno che Philip K. Dick, quindi stiamo proprio nella fantascienza,
nel gota proprio,
sì di culto proprio. E anche lui, poverino, quando uscì questo film, come tanti altri abbiamo visto, non incontrò il successo né della critica né del popolare, ecco, certo. Per poi trasformarsi in un culto, tant'è che ultimamente ne è stato anche fatto, anche lui ha subito un remake, che è Blade Runner 2049, che è quello che è uscito qualche anno fa.
Certo.
Blade Runner invece del 1982, appunto, lo ripetiamo, è ambientato nel 2019, quindi ritorna questa data che evidentemente all'epoca era considerata come in qualche modo di fatta, insomma.
Mamma mia, veramente.
E noi adesso col senno di poi capiamo perché ci troviamo a Los Angeles, una Los Angeles tutta rifatta.
Sì.
Tant'è che il film venne appunto colpì molto la critica dopo, diciamo, l'iniziale insuccesso, e gli venne dato fu catalogato come un film da una forte estetica retrofuturista, e quindi anche questo a noi ci interessa, insomma, dal punto di vista artistico. Qui è una storia molto, molto triste anche questa, siamo in un futuro in cui degli androidi praticamente hanno sostituito la popolazione per i lavori più pesanti, per i lavori in genere, e quindi qua, insomma, c'è anche un'idea di sostituzione di popolazione, ecco, quindi possiamo anche fare un parallelo sull'immigrazione,
certo.
Quindi questo esercito di nuovi schiavi che vengono a fare quelli che, tra virgolette, vengono definiti i lavori che noi non vogliamo più fare. E quindi questi poveri automi però sono talmente umani che in qualche modo reclamano la loro umanità e la loro autonomia, si ribellano nei confronti dell'ordine esistente che li vuole schiavi, ecco. E quindi qui abbiamo questo poliziotto che si chiama The Care, che si occupa proprio di eliminare quegli androidi che, insomma, hanno un po' come si suol dire, sono usciti fuori dai ranghi,
certo.
Ecco, e quindi abbiamo questo scontro tra questo poliziotto freddissimo che inizialmente prende questo lavoro come il suo lavoro, quindi andare lì e eliminare, e poi abbiamo un'immagine femminile molto importante, proprio per chi appunto oggi pensa che nei film passati non ci fosse un ruolo femminile importante. Non è vero, perché in tutti questi film abbiamo ruoli femminili, che a volte negativi, a volte molto positivi. Nel caso di Rachel, che è appunto questo androide che lui si trova a conoscere, della quale si innamora, gli fa capire qual è la situazione dei suoi confratelli, dei suoi consimili,
certo.
E quindi gli apre una lui cambia, diciamo, la visione, si interessa, ma da chi cerca di andare anche nella scala gerarchica per capire come stanno messe le cose. Ed è un film bellissimo, peraltro questo film ha ispirato tutta una serie di film, tra cui Brasil, che qualche anno dopo di lui, e di quale abbiamo parlato la scorsa puntata, Terminator, Allucinazione perversa, un altro film bellissimo, Il quinto elemento, che è un film un po' più cazzone, però comunque prende ispirazione da Blade Runner, Inception, un altro film che è piaciuto tantissimo al pubblico, anche di nostro, dal nostro punto di vista. Ecco, quindi abbiamo un film che ha aperto veramente tante porte. Per quanto riguarda il remake, che è un sequel, è un sequel, che è Blade Runner 2049, quindi un po' diciamo che un po' prende spunto, però insomma non è proprio un remake, quindi diciamo gli possiamo anche...
è ambientato in un'altra
epoca. Sì, peraltro fatto benissimo dal punto di vista effetti speciali, tutto quello che volete. È molto più, è anche un altro film politico, però io trovo, peraltro a chi interessa, io sul Primato Nazionale feci un articolo proprio su Blade Runner 2049, proprio per sottolineare questa tendenza moderna di film a in qualche modo appiattire il protagonista maschile per enfatizzare quello femminile, come se ci fosse una guerra tra i due sessi. E quindi qui ritroviamo questo epigone di The Care, quindi un altro poliziotto ammazza Cyborg, e qui però c'è una cosa molto, una ricerca identitaria, per cui lui non si sa, non capisce, non sa nemmeno più lui chi è, se è un cyborg, se è un essere umano, insomma è molto più, però con un finale che insomma molto ideologico e molto femminile, diciamo, ecco.
Certo.
E quindi è un peccato.
È un peccato, certo. Beh, lo ricordiamo, Blade Runner, molti lo ricordano per la frase "ho visto cose che voi umani", e invece...
È bravissima, ha tantissimi riferimenti, ecco, di specialmente poi recitato, abbiamo degli attori pazzeschi, quindi è un
Ridley Scott
Ridley Scott è il regista, lui insomma ha fatto tanti film su questo tema fantascientifico. Harrison Ford è il protagonista del primo film, sul secondo abbiamo quell'altro attore, adesso mi sfugge il nome, comunque ritroviamo anche Harrison Ford sul sequel. Per cui è interessante insomma anche questa figura di pensionato, diciamo, che però ecco tiene ancora in mano il mistero della situazione. Per cui insomma io ecco non sono una che vi viene a dire brutto, non lo guardo. È comunque un bel film, però da guardare con lo spettro, con uno spettro critico. Tutti i film possono essere visti e apprezzati, cerchiamo tutti noi di capire qual è il messaggio che vuole essere,
qual è il punto di vista,
che vuole essere
che vuole essere veicolato, perché magari di un film puoi prendere alcune cose ma altre no, quindi insomma
comunque
emulare un capolavoro come è stato il primo è tosta,
diciamo che l'operazione è sempre un po', io quando sento parlare di remake di queste opere, come ad esempio anche Shining, che è stato rifatto, sempre un sequel anche quello, però ecco, quando vedo queste operazioni qui so che sono delle operazioni per mettere un po' la mano nel portafoglio, la parte comunque creativa era già stata espressa benissimo dall'originale, quindi
vabbè, tutto serve nello show business, serve anche questo, però
hanno ragione anche loro, devono fare i soldi anche loro, però certo, noi permettiamo
poverini,
anche di avere noi dobbiamo anche mantenere uno spirito critico e distinguere le cose, insomma.
Esatto, esattamente. Va bene, allora adesso andiamo a sentire un altro pezzo e poi torniamo subito da voi con Chiara Del Fiacco.
Celui de la passion, une passion qui m'anime, une cause qui m'enivre. Et qui lorsque je loue me donne une bonne raison de vivre. Et je lutte pour cette cause puisque je lutte pour un parti. Car je préfère aider à l'homme qui la vit. Une passion qui m'anime, une cause qui m'enivre. Et qui lorsque je lutte me donne une bonne raison de vivre. Et je lutte pour cette cause puisque je lutte pour un parti. Car je préfère aider à l'homme qui la vit.
Eccoci tornati, Badabing su Radio Bandiera Nera in compagnia di Chiara Del Fiacco. Allora Chiara, è arrivato un messaggio su WhatsApp, volevo dire le persone che ci stanno scrivendo, che chiaramente salutiamo e ringraziamo, dovrebbero magari mettere il nome, così noi poi, perché chiaramente i numeri di telefono non li abbiamo, così poi magari possiamo salutarli e ringraziarli per il messaggio che è arrivato. Comunque questo ascoltatore o ascoltatrice ci scrive, questi scenari è vero sì, incredibilmente nefasti, incredibilmente apocalittici, ma invece non sono buoni per ribaltare a nostro favore una realtà che non ci piace? Quindi alla fine dei conti, sì è vero, sono drammi tremendi, però alla fine sono forse l'unico modo per uscire questi sacrifici?
Beh, diciamo che è chiaro che questi scenari poi aprono varie soluzioni, insomma, o impasse, cioè bisogna vedere anche, per esempio qui abbiamo nel caso di Rollerball, abbiamo visto che c'è una vittoria, diciamo, finale da parte del protagonista, però abbiamo visto a quale prezzo. I sacrifici fanno parte di tutto questo mondo che riflette, secondo me c'è anche ovviamente un pensiero rispetto poi, cioè a quello che noi viviamo veramente, lo spiegavamo anche, ne parlavamo anche l'altra volta, a quale costo noi cerchiamo di imporre la nostra ribellione, la nostra volontà, no?
Certo.
Al costo a volte dell'isolamento rispetto ai nostri vicini, ai nostri familiari, quindi insomma, cioè questi scenari che noi viviamo adesso lo abbiamo visto, insomma, qui noi possiamo fare quello che ci dice l'autorità, rimanere confinati, insomma, ma non saremo, anche lì vediamo che non siamo mai abbastanza bravi, cioè
no,
qui
no,
ci
no.
Dicono se voi continuate ad uscire, ma noi continuiamo a uscire, cioè qui c'è stato dato il permesso di uscire per fare la spesa, ad esempio, no?
Certo.
Quindi che senso ha che tu ho saputo, perché non lo sai, non vedo la televisione, ma mi hanno detto che c'è stata una in televisione che ha detto se continuate così la quarantena potrebbe prorogarsi ancora. Ma continuiamo così cosa? Cioè, no, ma scusate, allora o ci
a respirare, Chiara, era a respirare, continuate così a respirare,
morite di fame dentro casa e non uscite più, allora va bene, insomma, uno volendo può anche fare questa cosa, ma se io ho la facoltà di uscire per fare la spesa piuttosto che controllare, che ne so, il mio esercizio commerciale piuttosto che, allora non, cioè,
ma anche
non
la
capisco,
corsa adesso,
capito?
Anche un po' di attività fisica è concessa all'ora d'aria ai bambini, quindi sì, in realtà
è chiaro, perché poi stando dentro casa ci ammali, cioè ci diventiamo dei decrepiti, insomma, certo. Perché voglio dire, noi la luce del sole ci dà le vitamine, ci dà, adesso io non è che sono proprio la persona che può più parlare di queste cose, perché non è che non ho nelle capacità, insomma, però io penso che uscire
certo.
A prendere un'ora d'aria tranquillamente certo. Non sia vietato nemmeno ai, cioè, quindi ma sicuramente domani ne parliamo meglio, perché parliamo,
sì,
affronteremo
sì.
Proprio il tema su quello che stiamo vivendo noi, no?
Certo.
Anche perché domani parleremo anche di queste cose, parleremo del fatto che in Italia sta passando una legge contro le fake news, che ci vuole tappare la bocca al primato nazionale, piuttosto che a noi di RPN, piuttosto che a tutti gli organi di informazione che sono alternativi, diciamo, alla verità, che non è verità, che ci viene imposta dalle autorità, e
Ma poi la cosa schizofrenica è che controllerà le fake news chi ci dà l'informazione primaria, quindi i direttori di TG famosissimi.
La Repubblica dice che la Repubblica sarà l'organo che controllerà,
esatto,
le fake news.
Esatto, adesso anche il TG1.
Io adesso inizio a utilizzare il condizionale, perché insomma non ci sa mai cosa, certo, che dici può essere utilizzata contro di te, quindi cominci a fare come loro che dicono sembrerebbe che...
Certo, sì, sembrerebbe che anche qualcuno del TG1, degli organi della RAI faccia questo, però ci viene spontaneo di chiederci chi controlla il controllore, perché poi...
Esatto, cioè qui ritorniamo a 1984, cioè ritorniamo a Orwell,
certo.
È chiaro, sì, però magari di queste cose più
ne parliamo,
specifiche ne parleremo,
va bene, va bene.
Oggi noi siamo concentrati sulla finzione, quella che si spera essere una finzione. E continuando, diciamo, su queste opere, un'altra opera che non è proprio, allora, questa non è un'opera magna, cioè non è uno dei migliori film, però è un film molto interessante. Peraltro è un film che è piaciuto molto ai dissidenti e si chiama Starship Troopers. È un film del 1997, fatto da Paul Verhoeven, quindi anche un altro grande realizzatore di film, tutto il quale però in chiave antifascista lui ha voluto fare questo film, in cui secondo lui, in questa società distopica, ci troviamo in un futuro in cui la Terra viene governata da una federazione di stampo fascista. Quindi abbiamo...
Non vedo difetti, allora, però se ce lo
infatti, vai tutti nessuno ha visto difetti. Il povero Verhoeven, che ha fatto questo film per denunciare appunto le società di stampo fascista e tutto, si è trovato con suo film, ha fatto un successo enorme, ma da persone che l'hanno letto in chiave positiva, non in chiave negativa. Lui voleva denunciare le amministrazioni varie Bush americane, così, e invece gli americani è piaciuto tantissimo, che effettivamente questa società a noi ci sembra perfetta. Andiamo a vedere perché. Allora abbiamo una, appunto, federazione di stampo fascista, una società militarizzata e xenofoba, in cui la pace viene vista come il viale del fallimento, del fallimento fisico, quindi pace male, guerra bene, quindi una società guerra fondaia, una società in cui la cittadinanza non si acquisisce con lo ius soli o piuttosto che ius sanguini, no, si acquisisce tramite il servizio militare. Il servizio militare conferisce diritti politici e opportunità proibite ai civili comuni, che quindi sono dei cittadini di serie B, quindi i cittadini di serie A sono quelli che appunto accettano di fare questo servizio militare. La cosa interessante è che in questa scuola in cui troviamo questi studenti appunto alle prese con questo professore che è tale Razzak, che appunto gli impartisce varie trine, tutto, ma specialmente questa forza virile appunto di far parte della società e quindi di fare questo servizio militare, anche perché in questa società così appunto distopica abbiamo un pericolo che proviene dalle terre, non il mondo, ma dallo spazio, quindi abbiamo questi mostri orribili a forma di insetti giganteschi che stanno lì per uccidere gli esseri umani, quindi fare il servizio militare significa rischiare anche la propria vita, certo, significa andare in questi pianeti per difendere la specie umana. Allora, la cosa interessante è che, differentemente da tanti altri film che dipingono il professore piuttosto che il generale, piuttosto che l'ufficiale, come delle persone meschine che utilizzano i giovani per, quindi il soldato semplice, per sacrificarli, no? E loro hanno mai in prima linea, invece in questo film il povero Verhoeven, che poverino, lui ha voluto veramente dare un tono cattivo al film, che invece tutti hanno finalmente apprezzato, è che proprio queste autorità si mettono in prima linea davanti, e peraltro addirittura si fanno l'ufficiale Zim arriva a farsi degradare a ruolo di soldato pur di combattere in prima linea con gli altri, quindi una roba proprio fascistissima, insomma. Certo. E questo Razzak, che era il professore che tutti questi studenti amavano e che li aveva appunto spinti ad arruolarsi per diventare dei veri cittadini, e lui si mette anche lui in prima linea, e la sua unità si chiama i Leoni di Razzak. Quindi ci fa pensare a tantissime cose, insomma, ci evoca proprio. E peraltro, insomma, ci sono delle carneficine incredibili, c'è un senso di sacrificio proprio ultimo, perché c'è tanta violenza, molti, la maggior parte rimangono uccisi o feriti gravemente, e quindi ecco, questo è interessante. Ripeto, il film non è proprio, siamo a livelli di
non è un capolavoro.
Non è un capolavoro, però è interessante per questo, per come ha strutturato questa società, che è bello questo fatto della cittadinanza che ce l'hai se ti sacrifici, cioè, è bello questo senso del sacrificio per essere cittadino, quindi il cittadino viene elevato a un ruolo alto, e ci fa pensare anche a tutta, insomma, tutte le varie diatribe che ci sono sullo ius solis, ius sanguinis, il fatto che appunto chiunque basta che arrivi qua e diventa italiano, e no, allora aspetta, fermo un attimo, e quindi qui ci dà proprio un senso,
senza identità di suolo, senza identità di sangue,
esatto, invece qui cavolo, è attraverso la guerra che tu diventi finalmente, e quindi non si sa questo povero Verhoeven che cosa si è fatto prendere la mano, e secondo me alla fine ha detto vabbè.
Cioè, no, ma era quello che volevo dire, quello proprio così.
Ma chi lo sa, però insomma è interessante questo tuo approccio.
Questo sicuramente è da vedere, anche questo film, insomma, adesso capiremo poi dove trovarli, però è molto interessante. Allora io mi faccio un appello ai nostri tecnici, io voglio, è una roba fascistissima estrapolata dal podcast, e lo voglio mandare ogni tanto questa cosa di Chiara che ha detto, perché era bellissima, fantastica. Io lo voglio proprio come effetto sonoro, come suoneria. Cerchiamo di capire, che era fantastica. Allora Chiara, c'è un messaggio per te. Sì, questo è Matteo che si firma, ci scrive su WhatsApp e ci dice: buonasera, complimenti per la trasmissione. Un film totalmente distopico è Videodrome di David Cronenberg. Un capolavoro. Ecco, un capolavoro, mi impressionò particolarmente quando lo vidi per la prima volta. Quindi insomma è così.
Bellissimo,
ci segnala anche questo film.
Sì, ovviamente fa parte di uno dei miei film adorati. Sì, come dicevo, qui non ne usciremo mai più, faremo un anno di queste trasmissioni, perché di fatto è vero, più si scava e più si trova, perché comunque il cinema è un'arte, quindi qui è come entrare in una galleria di statue piuttosto che di sculture, piuttosto che dietro l'angolo c'è sempre l'opera pronta a stupirti o a riguardarti. Quindi sì, Videodrome assolutamente.
Va bene, ne parleremo, Chiara, visto che magari non riusciremo a finire. Il tema vedo che interessa molto, perché molti nostri ascoltatori ci stanno scrivendo, ci fanno i complimenti, magari non li leggiamo, non li stiamo leggendo, però comunque ce ne sono tanti di messaggi, piano piano leggeremo tutti, vi ringraziamo.
Io penso che grazie a tutti.
Poi si possa continuare. Allora adesso andiamo a sentire un pezzo e poi ritorneremo a parlare di film distopici.
Okay. Perfetto. So cool, but all he can do for money is drive.
open. He won't be home tonight, but she keeps hoping. Drinking himself to sleep is his only way of coping. She waits for him every night, she leaves the front door open.
Eccoci tornati su Badabing, Radio Bandiera Nera in compagnia di Chiara del Fiacco, e continuiamo a parlare di questi film pazzeschi, capolavori o meno, però comunque pazzeschi.
Sì, io mi sposterei, adesso siamo stati tanto in Occidente, mi sposterei un attimo in Oriente, perché anche loro hanno le loro cose da dire, ecco, pensavo, ho inquadrato tre film in particolare, ma anche a cui si potrebbe aprire una voragine infinita, però pensavo a Tetsuo, a Ebola Syndrome e Battle Royale, che sono, Tetsuo e Battle Royale sono giapponesi. Tetsuo è un film del 1989, anche questo un culto totale proprio di chi, insomma, dei cultori del cinema, ed è di Tsukamoto, che peraltro oltre a fare la regia fa tutto, ha scritto il film, l'ha realizzato, è un uomo che è un regista che ha fatto praticamente tutto. E Tetsuo ci fa pensare un po' a Brasile, perché qui ritroviamo l'impiegato sognatore, quindi ritroviamo quest'uomo che è incartapecorito, incastrato nell'amministrazione, nella burocrazia, e che però sogna una liberazione, ecco, e qui abbiamo tutta una tematica. Allora, il film in bianco e nero è molto pesante, allora io lo dico perché tante persone mi hanno anche detto sì, ho visto Brasil, però mamma mia che palle, cioè sì, parliamo,
cioè, ma che film mai consigliato?
No, è chiaro che qui usciamo un po' dall'intrattenimento,
per cultori, no? Quindi, diciamo che è un film per cultori.
Sì, è un film per cultori, non vi sto dicendo che ve lo dovete vedere, ne sto solamente parlando perché magari vi interessa, magari 10 minuti ve lo guardate, insomma, magari ci sono delle cose che vi interessano.
Ma qui certo, sì.
Proprio siamo nella cyber tecnologia più totale, quindi abbiamo questo personaggio che è appunto un impiegato, come dicevamo, chiuso in questa società, e qui in Giappone c'è una società molto ipertecnologica, certo. Quindi questo regista vuole anche farci capire quello che era la pesantezza anche di questo modello di vita distopico, ma reale nel caso del Giappone, e quindi praticamente abbiamo un uomo che si trasforma in Iron Man, che poi è l'altro titolo di Tetsuo, cioè in un cyborg che praticamente tutti questi ingranaggi, tutti questi marchingegni, tutto questo ferrame, quindi, che appesantisce il suo quotidiano, praticamente se lo ingloba nel suo essere, fino a diventare un mostro ed essere completamente alienato. Il suo sogno alla fine qual è? Quello di distruggere tutto, cioè lui vuole diventare un supereroe del nichilismo praticamente. E lui, con anche qui c'è un personaggio femminile che lo vediamo, insomma, ci sono scene anche molto pesanti, molto dure, di rapporti sessuali orribili, cioè meccanici, certo, quindi una certo. Cosa veramente brutta, cioè un film bello ma anche molto brutto sotto questi, certo, certo. Sotto questi aspetti, però ci dà proprio l'angoscia di una società ipertecnologica in cui l'uomo è ridotto a un ingranaggio, quindi il simbolismo è molto bello. Ingranaggio impazzisce e decide di distruggere tutto, quindi distrugge una macchina, fa un incidente, si prende un pezzo della macchina, il suo corpo acquisisce questi pezzi, quindi anche Videodrome, c'è anche, insomma, un po' di Cronenberg, ritroviamo anche, insomma, questi, ed è molto, poi con una musica molto cyborg, insomma, anche la colonna sonora è pazzesca.
Beh, certo. Però, ecco, anche la musica serve per entrare in quell'angoscia, in quel pathos.
Sì, è veramente un film angosciante, molto triste, però anche qui vediamo nell'ultraviolenza c'è l'alienazione, c'è la tristezza, c'è la volontà di distruggere un mondo che ci ha preso proprio ci ha fatto schiavi, quindi certo. ci ha sacrificato per un'ipertecnologia che noi non vogliamo, certo. Quindi anche qui parliamo di un'opera in cui il senso ultimo è molto bello, è molto triste, però ci possiamo tutti sentire un po' dei Tetsuo, perché ci sentiamo tutti un po' degli ingranaggi di una società che che non ci piace, che vogliamo distruggere.
Certo, ovvio.
Quindi questo, rimanendo sempre, questo ecco faccio un po', perché appunto è un film che è godibilissimo, che tranquillamente a mio avviso anche di gran spettacolo ha fatto un successo pazzesco, è stato rifatto, copiato, parlo di Battle Royale che è del 2000, sì, di Takeshi Kitano, con Takeshi Kitano che è una grande star del cinema giapponese. È un film di Fukasaku, che è morto qualche anno dopo di questo suo grande capolavoro, peraltro iniziando a fare un sequel che poi il figlio ha completato, che però ovviamente non regge nei confronti, certo, della genialità del primo. Tra l'altro qui per chi insomma è appassionato di film, riconoscerà uno dei personaggi che è Chiaki Kuriyama, che sarebbe la Gogo Yubari di Kill Bill, quindi quella giapponesina, sì, esatto, la ritrovi anche lei, è una grandissima star in Giappone, una cantante, un'attrice molto, molto nota. E qui ci troviamo in un Giappone distopico anche qui, e ritroviamo una società in cui i vecchi hanno paura dei giovani, cioè i vecchi hanno questo terrore grandissimo, è quello della giovinezza, della gioventù, anche questo tema molto profondo. E questi giovani infatti, secondo, per quello che pensano, poi invece vediamo che è molto più c'è molti più strati la situazione, però i vecchi vedono i grandi, quindi l'autorità vede la giovinezza, quindi la forza catartica, la ribellione e tutto, la vede come una cosa molto, molto violenta e molto pericolosa, e che possa mettere in pericolo l'essenza stessa di questa società.
Certo, quindi che cosa succede?
Esatto, l'ordine prestabilito. E le autorità che cosa decidono? Decidono di varare una legge apposita che si chiama Millennium Educational Reform Act, anche conosciuta come BR, quindi Battle Royale è il nome del film, per in qualche modo far capire a questi giovani, insomma, non si scherza con le autorità. Quindi che cosa succede? Si prendono queste scuole, si estraggono a sorte dei gruppi di studenti e si buttano in un'isola a ammazzarsi tra di loro.
Bello, vedi?
Sono costretti ad ammazzarsi tra di loro perché hanno peraltro un collarino che esplode nel caso di ulteriore ribellione. E quindi, però poi vedremo che anche lì ci saranno invece, questi giovani si metteranno tra, cioè non sarà una cosa io ammazzo chi, certo, c'è il prossimo, sì, c'è anche questa legge della sopravvivenza, però c'è anche una società che si viene a creare per far vedere alle autorità che invece non funziona così, non, certo, sono loro a dettare le regole. Quindi anche un film molto, molto divertente, molto violento e tutto, però in cui abbiamo, come voi volete che ci sia un solo vincitore, noi vi mostreremo che invece non sarà così, ci saranno più vincitori e quindi non ci ammazzeremo tra di noi come volete voi.
Certo.
E c'è anche il ruolo di questo maestro anche qui, che appunto nella parte che fa Kitano, che anche lui è un ruolo diciamo autoritario e quindi violento e tutto cattivo, è però a un certo punto ha un debole per una delle ragazze, quindi insomma questa cosa un po' è molto triste. Anche questo è un, sono film orientali, quindi hanno una qualcosa che può capire ancora di più, perché non giocano sulle filosofie,
certo,
occidentali,
certo,
no? Quindi, molta arma, molto è molto diverso come approccio, e per questo è molto interessante. Tra l'altro, per chi ha visto tutti gli Hunger Games, è una copia diretta di Battle Royale, quindi ovviamente l'America che va a fagocitare, certo, tutto quello che ha fatto tutti questi film che derivano, proprio sono delle derivazioni,
sì, sì, sì,
di Battle Royale.
Sì, anche lì ci sono le fazioni, i ragazzi uno contro l'altro.
Esatto,
certo,
sì, sì.
Certo, sì, sì.
Quindi sì, sì.
Allora, mi segnalano, esatto, un altro film, Chiara, sempre un messaggio per te, 1997, Fuga di New York di John Carpenter.
Sì, sì, chiaro, infatti dicevo, poi calcolate che da tutto, da Blade Runner, dagli altri film di cui abbiamo parlato, abbiamo Judge Dredd, che per carità, fighissimo, tutta la trilogia, abbiamo Hunger Games, che pur essendo, diciamo, di derivazione, sono comunque dei film fatti bene. Abbiamo Gattaca, che è un film bellissimo, Dark City, V per Vendetta, 1997, Fuga da New York. Abbiamo Zardoz, che è un altro film pazzesco degli anni 70. Abbiamo Pleasantville, Soylent Green, La città verrà distrutta all'alba, Ebola Syndrome, cioè metto qui e veramente non finiamo più. Certo, sì,
no, ma complimenti, perché sei quasi da sai quelle che si mandano, l'altra c'era Sara Banda con le canzoni, tu con i film.
No, in realtà io ho una memoria di merda, quindi
avrei detto il contrario io.
Però sono una sgobbona, quindi mi ero messa già.
Ce l'hai tatuati tutti i titoli addosso.
Mi ero preparata, mi ero fatta il mio quadernino con
chapeau.
Sì, ecco. Però giustamente, ecco, Soylent Green mi è rivenuto, perché parlandone con te ho detto, ma cazzo, ma Soylent Green uguale, un altro super film. A questo punto, ripeto, faremo sicuramente un'altra puntata.
Ecco, sì, perché anche i nostri ascoltatori stanno interagendo molto con noi, anche
sì,
soltanto...
Sì, poi se ci aggiungono, qui ancora dobbiamo parlare di Matrix, possiamo dire, anche lì è il computer, quindi molti sono la televisione, altri il computer, comunque c'è anche qui questo personaggio. Personaggio, no? Che poi si trova di fronte a quest'altro e gli fa, allora tu vuoi, cosa scegli tra queste due opzioni? Vuoi continuare a vivere la tua vita come se niente fosse, come se non ti fossi mai svegliato, oppure scegli la strada? E anche qui, insomma,
la famosa pillola rossa, pillola blu, esatto, no? La tana, vuoi andare fino in fondo alla tana del bianconiglio?
Esatto, cioè alla fine poi, se vogliamo, ritroviamo, ecco, diciamo che è chiaro che ci sono delle cose che tornano in tutti questi film, no? Perché però, ecco, Matrix era molto bello, perché poi Matrix ha avuto anche delle tecnologie particolari per girare il film, quindi c'è anche questo aspetto di tutte queste lotte che fanno tra di loro, che volano e tutto, quindi c'è anche
Matrix anche adesso è molto attuale, se pensiamo a tutti gli Smith che ci circondano e che difendono il sistema. Che li rende, no, tutti questi spioni che parlavamo prima, insomma, si possono catalogare come tutti Smith. Ma vedi, Chiara, non è tanto il film in sé che possiamo saperlo, è proprio come lo racconti, che penso che è una cosa che proprio da appassionata e da cultrice e da persona che ha anche studiato il messaggio che c'è dietro, perché questo è fondamentale, è per questo che noi stiamo parlando di questi film. Ecco, questa cosa funziona molto, perché i nostri ascoltatori, appunto, questo apprezzano, il fatto che tu ne dai una visione diversa, che magari qualcuno, vedendolo più superficialmente, non aveva pensato. Questo è
sì, diciamo, a me piace anche, ecco, poi se chi segue anche il mio Instagram e tutto vede che io, quando posto, insomma, faccio sempre delle recensioni sui film che vedo, certo, quelli ovviamente che mi interessano, insomma. Però per me il cinema è una passione, quindi è chiaro che magari io il film lo vedo, lo rivedo e magari lo studio anche un po', cioè non come una cultrice, però diciamo come un'appassionata, ecco.
Allora, senti, Chiara, scusa, ti interrompo, c'è un altro messaggio per te da Martina, sì, che dice: nell'attesa di trovare questi film, ci sono dei libri da cui questi film si sono ispirati che posso prendere magari più facilmente in questo periodo?
Sì, allora abbiamo detto. Beh, allora qui, per esempio, di Blade Runner, Il cacciatore di Philip K.
Sì.
È molto molto Clockwork, anche c'è che per Clockwork Orange, ovviamente Arancia Meccanica, sì, ne avrei parlato, ovviamente, perché anche un altro dei film importanti. Sì, ne parlerò la prossima volta,
esatto,
oramai.
Sì.
E 451 di Bradbury, quindi sì, Fahrenheit 451 è anche un altro film molto molto bello. Sì, un altro libro molto bello. Adesso fammi pensare che cos'altro ti posso. 1984, ovviamente, di Orwell, come La fattoria degli animali. Tutto Orwell,
bellissimo,
si può leggere tranquillamente. E,
beh, sì, insomma, adesso, dai, qualche insomma, titolo non... l'abbiamo dato, Chiara. Penso che,
sì,
insomma, per.
Sì.
Spero che la quarantena finisca prima, Chiara.
Speriamo.
Uno possa uscire, oggi hanno posticipato gli esami sì, gli esami no. Vabbè, questo non ci interessa. Allora, abbiamo, Chiara, 5 minuti. Ci vuoi raccontare qualcos'altro? Velocemente, che dici?
Sì, allora. Di che cosa vi posso. Fammi vedere se ho qualcosina di cui non abbiamo parlato. questo abbiamo. Ah, Mad Max, allora proprio fatto in, sì, in pillole proprio. Allora, pillole. Siamo davanti a una trilogia, anzi in quattro film, perché il quarto è Fury Road, che è terrificante, cioè, è di pochi anni fa, ma insomma io con Charlize Theron, e vabbè, insomma, a me non è piaciuto per niente, però parliamo degli altri. Allora, è una, inizialmente nasce come una trilogia Mad Max, poi sono voluto appiccicare Fury Road in quel momento di qualche anno fa in cui si sono praticamente in una fase di stasi creativa, hanno deciso di fare remake di tutti questi grandi classici. E qui abbiamo Mad Max, quindi il pazzo Max, che inizialmente su Interceptor, quindi ci troviamo nel primo episodio, sì, abbiamo un Max che è un cavolo, è un poliziotto, quindi è un tutore dell'ordine, quindi nasce comunque, lui fa parte, sta dalle parti dell'autorità, ecco. Però che cosa succede? Succede che praticamente più che un film di storia, cioè, sicuramente c'è una parte di distopia, perché ci troviamo in una società che inizialmente, cioè che nemmeno dal secondo film in poi è post-apocalittica proprio, che appunto con The Road Warrior abbiamo una landa desolata oramai, con una carenza di acqua, benzina, abbiamo questi predoni homungus che peraltro ritroviamo nella cultura Z0 Alpha, nel club motociclista che fu fatto homungus, quindi questi predoni cattivissimi che se la comandavano, insomma, un po' in questa situazione di
brutti disastro. E cattivi,
però,
sì sì,
cattivi, esatto. Però appunto nel primo abbiamo questo poliziotto che si vede appunto uccisa la moglie, il figlio e il suo migliore amico, quindi lui smette questi panni di poliziotto per diventare un ribelle, quindi lui abbiamo proprio un revenge, cioè questo, certo, inizialmente fa parte di uno di quei classici film, un altro filone che si chiama revenge movie, sono appunto questi film che dopo un atto così, certo, di terribile, un trauma, il protagonista o la protagonista, spesso sono femminili le protagoniste dei revenge movie, decidono di, cavolo, prendere in mano la situazione e finalmente vendicarsi per quello che gli è stato fatto. E quindi lui lì, ecco, nel primo film abbiamo questo personaggio che cambia, noi abbiamo un cambiamento sia di lui come personaggio, quindi come proprio funzione all'interno del film, e cambiano anche le circostanze attorno a lui, cioè mentre nel primo film abbiamo comunque una società sebbene violenta, futura e tutto, nel secondo abbiamo proprio la distruzione, quindi nel secondo The Road Warrior abbiamo, ritroviamo Max, ma lo ritroviamo in qualcuno che cerca di stare dalla parte più debole, difendere i più deboli dall'aggressività, dalla cattiveria di questi predoni senza legge, senza fede, ecco, certo, diciamo. Certo, certo. Poi abbiamo oltre la sfera del tuono, qui insomma ancora cambia. Nel Fury Road l'attore protagonista, che è Mel Gibson, si è rifiutato di far parte di questo quarto, diciamo, Mad Max. Lui non gli è piaciuto, sappiamo che lui è un personaggio molto particolare, molto, molto amato, io mi piace tantissimo Mel Gibson proprio perché ha questo carattere proprio, e quindi insomma lui ha detto no, non voglio fare parte. Effettivamente Fury Road è praticamente ritrova una specie di società matriarcale, veramente siamo nel filone proprio di questi ultimi anni in cui l'uomo lo fa la donna praticamente, esatto, è tutto sotto sopra, quindi abbiamo questo personaggio raffazzone, riesce diciamo comunque a liberarsi, però con questa Charlize Theron rasata a zero, perché poi queste donne prendono ovviamente i tratti molto mascolini, sì, per, sì, certo, per essere ancora più credibili, capito, ancora più, e quindi insomma, cioè, poi dal punto di vista dell'intrattenimento, per carità, godibilissimo come film e tutto, però ci manca quel messaggio che invece è così forte negli altri, quindi chiaramente Mad Max fa parte della cinematografia distopica, è più un film in cui siamo alla fase 2, quindi abbiamo superato la crisi e là siamo, il problema è che non c'è più niente, non c'è più acqua, non c'è più benzina,
certo, non c'è più verde, non ci sono i prati, non c'è una pianta, non c'è più nulla.
E quindi in questo scenario desolato, quasi da
veramente da post nucleare, si ritrovano questa società si ritrova a sopravvivere in questo modo, quindi fa parte e non fa parte, ecco, per questo io non l'ho messo nella prima puntata, però ci rientra effettivamente, ci rientra anche lui. Bene. Quindi sì.
Bene, bene, perfetto. Allora, esaustiva, esauriente, eccezionale, Chiara, bellissimo. Grazie. Gli argomenti, ma non sono io che lo dico, sono anche i nostri ascoltatori che mi hanno riempito di messaggi oggi, molti soltanto per salutarti, e li risalutiamo.
Salutiamo tutti
e ti lascio con ultimi due titoli che ci hanno scritto, che magari ne parleremo prossimamente. Sì. E sono Strange Days e il Tagliaerbe, anche questi molto particolari.
Certo.
Tagliaerbe pazzesco,
bellissimo, sì,
bellissimo,
sì.
Un film bellissimo.
Sì, sì, è vero, me li appunto così li inseriamo nella prossima puntata.
Ottimo. Allora, io ringrazio tutti i nostri ascoltatori, quelli che ci hanno scritto e quelli che ci hanno solo sentito. Ringrazio Chiara del Fiacco. E con
grazie
Chiara l'appuntamento è domani al Canto della Civetta, sì, sempre alle 19, ci sarà anche Barone. Continueremo, Chiara, con la rubrica Badabing a parlare di molte cose con Chiara. L'appuntamento, sì, invece per Badabing e i film sulla distopia è per la prossima settimana, sempre alle 19, qui su Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, pericolosa e intransigente. Ciao Chiara, grazie!
Ciao, grazie, ciao a tutti!
Ciao!
Ciao!
La richiesta ha risposto il divieto di uscire da casa se non per esigenze lavorative autocertificabili, per esigenze indifferibili come la consegna di generi alimentari o di farmaci a persone impossibilitate ad uscire di casa o per motivi di salute. Aderire a queste richieste è l'unico modo per fermare la diffusione del virus. Confidiamo sul senso di responsabilità, perché è in gioco la salute di tutti.